Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio che erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Questo che abbiamo letto nel Vangelo è la parte terminale del discorso che Gesù fa come promessa dell'Eucaristia. Solo che Gesù usa dei termini molto schietti, dice: io darò me stesso da nutrire, masticare, mangiare a coloro che credono in me. La gente dice: questo discorso come si fa a capirlo? E molti dei discepoli dicono: no, noi ne abbiamo avuto abbastanza, noi ce ne torniamo a casa. Gesù però è deciso, una volta venuto in questo mondo, di rimanerci secondo la libertà delle persone che lo accolgono. Per cui chi crede in Gesù Cristo diventa il luogo della presenza di Cristo in questo mondo. E questa presenza di Cristo viene direttamente nutrita, sostenuta dalla Eucaristia che anche noi stiamo per celebrare. Questa invenzione di una presenza di Cristo nella fede e nella realtà del pane e del vino è un fatto così nuovo ed è difficile da accogliere. Per cui capiamo benissimo quelli che dicono: basta, noi avevamo delle speranze, delle attese nei tuoi confronti, però tu stai andando per una strada che non corrisponde ai nostri desideri. Che cosa succede? Perché Pietro invece dice: noi ci stiamo? Pietro fa questo ragionamento. Perché la conclusione di Pietro è ragionevole. Egli fa un confronto fra il tempo in cui viveva senza Gesù Cristo, perché Pietro è un uomo adulto, un uomo sposato, un uomo socialmente riuscito perché egli è in qualche modo capo di una cooperativa di pescatori. Perché allora Pietro dà questa risposta: noi ci stiamo? Perché Pietro fa precisamente questo confronto. Come viveva prima dell'incontro di Cristo e come vive adesso dopo che ha conosciuto Cristo. Quindi il confronto non avviene perché è più intelligente degli altri, ma semplicemente egli, potremmo dire, è amante della vita. E egli nota quindi che lo stare con Cristo gli permette di avere una intelligenza, una conoscenza, una esperienza della vita largamente maggiore rispetto, come dire, la vita di chi quotidianamente fa il suo lavoro. Questo non viene diminuito dall'incontro con Cristo, ma non può essere, secondo l'esperienza di Pietro, lo scopo della vita. Oltre la riuscita del lavoro, oltre la famiglia, occorre un di più, perché l'uomo è fatto per un di più, e questo di più può essere soltanto Dio. Ed è per questo che Pietro, avendo sperimentato che con Gesù Cristo c'è questa risposta adeguata al bisogno dell'uomo di un infinito, egli quindi dice: io non capisco questo discorso che stai facendo, però l'esperienza della vita che ho con te mi dice che è bene stare con te. Questa è la prima riflessione proprio di ordine terra-terra, limitato, che può fare qualsiasi persona che sceglie il modo di vivere migliore, ed è ragionevole. Poi c'è un altro punto, che questo modo di vivere è radicalmente fondato sulla persona di Gesù Cristo. Per cui Pietro dice: quello che stai dicendo adesso io non lo capisco, però mi fido di te. Dove, potremmo dire, l'affezione e soprattutto l'esperienza di Gesù Cristo diventa ciò che sostiene la fiducia, per cui Pietro non basa la sua fiducia su ciò che viene detto, ma basa la sua fiducia sulla persona che lo dice. Del resto, non è questo anche il modo normale che noi abbiamo di fidarci di una notizia, in base alla persona che ce lo riferisce? Perché la persona che ce lo riferisce bisogna che sia tale da portare il peso della verifica, bisogna che sia una persona da reggere il peso della parola che dice. Perché se la persona, noi abbiamo sperimentato, che non regge il peso della parola che dice, non è responsabile della parola che dice, è chiaro che è una parola che non vale niente. Pietro ha conosciuto che Cristo, e in base all'esperienza di Cristo ha visto che Cristo è una persona affidabile. Per cui anche nel momento in cui non riesce a capire la parola, però si fida di Cristo. In fondo questa è la fede cristiana. Nessuno di noi capisce completamente, profondamente, per quanto abbia studiato, la dottrina cristiana, misteri della fede, ma c'è una realtà che regge tutto, ed è la persona di Cristo. Ed è la fede in Gesù Cristo, nella persona di Gesù Cristo. D'altra parte, quando si ha a che fare con Dio, è normale, ci sarebbe da meravigliarsi del contrario, ci sia qualcosa di più grande della nostra intelligenza. È chiaro che noi possiamo avere atteggiamenti diversi, come ai tempi di Giosuè. Il popolo ebreo è entrato in Palestina. Giosuè pone una domanda: Mosè è morto, ha visto la Palestina ma non è entrato. Strano destino di questo uomo. Giosuè convoca queste persone e dice: noi qui dobbiamo prendere una decisione se vogliamo essere un popolo, dobbiamo avere la figura di riferimento, o se volete il nostro Dio, quello che noi chiamiamo principi costituzionali. Nell'antichità era Dio, anche socialmente stabiliva l'unità di una popolazione. E Giosuè dice: i nostri padri seguivano gli dèi su del grande nord della Mesopotamia, del paese del Tigri dell'Eufrate. Riprendiamo quegli dei lì,
sono loro in cui crediamo e poniamo la nostra fiducia? Oppure siamo qui in una nuova popolazione in Palestina, dove erano particolarmente venerati le divinità della fecondazione, fecondazione naturale, vegetale, animale e umana. Oppure noi abbiamo la conoscenza di colui che ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto e ci ha portato qui. Vogliamo ciascuno di noi seguire la sua esperienza religiosa, istintiva? Vogliamo ciascuno di noi razionalmente stabilire qual è la nostra divinità? O vogliamo aderire a ciò che ci è accaduto? Notate anche qui l'esperienza fondamento. Giosuè dice: quanto a me, io seguo colui che ci ha portato la liberazione dalla schiavitù. Colui che ci ha portato la liberazione dalla schiavitù è colui che io vedo che segue il mio cammino. È colui quindi che, riflettendo sulla mia vita, scorgo come colui che mi accompagna. L'espressione di questa esperienza religiosa si è manifestata nel Salmo che abbiamo letto, che comincia: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. L'uomo che ha un'esperienza religiosa del Dio vivente lo vede vivente nella sua vita. La religiosità che nasce da un'esperienza deve essere all'interno della vita stessa. E quindi ciò in cui noi spesso manchiamo non è il senso religioso, ma la lettura del religioso nella vita, la lettura del Dio presente nella nostra vita. L'invito che ci viene oggi è quello di riflettere sui nostri giorni, cercando di cogliere per quanto è possibile la sua presenza, così che anche sul nostro labbro fiorisca, come sul labbro dell'Evangelista, benedirò il Signore in ogni tempo, sulle mie bocca sempre la sua lode, perché in questo modo, attraverso la memoria, noi preghiamo il Signore e, pregando il Signore, noi prendiamo sempre maggiormente coscienza che la nostra esistenza è legata alla sua presenza e alla sua compagnia.